Prossimo ospite, il direttore, carissimo direttore Paolo De Paola, direttore, che piacere ritrovarla qui a Radio Tutto Napoli, buongiorno.
Ah, piacere mio, buongiorno, auguri a tutti.
Tantissimi auguri, e vogliamo prima di tutto parlare di un argomento che stavamo trattando, come quello di Kevin De Bruyne. Il Napoli quanto sente la mancanza, se sente la mancanza, e che tipo di giocatore, diciamo, è stato chiaramente nei primi mesi, e che tipo di giocatore eventualmente dovremmo aspettare di ritrovare a Napoli nel momento in cui a marzo, tra tre mesi abbondanti, tornerà.
Ma sai, De Bruyne è uno di quegli argomenti spinosi per i quali, diciamo, si suscitano sempre o critiche o commenti favorevoli, ma difficilmente passa inosservato, nel senso che se ti permetti di criticarlo, nel senso che non sta in uno schieramento in cui sono previsti Anguissa, Lobotka e McTominay, e dice vabbè, ma come si può giudicare negativamente uno come De Bruyne? Infatti noi non lo giudichiamo negativamente, però è innegabile che la presenza di tutti e quattro ha costituito un cambiamento, ecco, diciamo così, un cambiamento per quanto riguarda l'assetto tattico del Napoli. Un cambiamento al quale sicuramente De Bruyne ha partecipato, creando una manovra più articolata, meno veloce, meno verticale. Nel momento in cui De Bruyne è uscito, questa manovra si è sveltita. Poi è chiaro che i cambi sono stati moltissimi, poderosi, nel senso che Neres e Lang per esempio sono saliti molto sull'altare della qualità, e ne sono usciti altri giocatori anche per infortuni forzati, l'altro è Anguissa su tutti, per cui la squadra ha cambiato, diciamo, la metamorfosi che è stato capace di effettuare Conte. Ora è merito di Conte, certamente è merito di Conte, ma è anche innegabile che determinati giocatori creino pur nella loro tracotante qualità dei problemi, questo è innegabile.
Eh sì, direttore, parlando proprio di Conte, chiude bene con lui questo discorso, è partita un'altra volta la diatriba tra Conte e l'Inter, sostanzialmente, perché poi parla comunque sempre Conte, solo Conte, al Napoli, rispetto anche all'Inter, a questa battaglia che si gioca a distanza anche con Chivu. Anche l'anno scorso c'è stato un po' di battibecco con lui durante Parma-Napoli, col suo staff, e con Beppe Marotta. Ovviamente sono cose che nel calcio si fanno anche perché sono importanti, ecco, dal punto di vista umorale, portarsi un po' il vento a proprio favore, no? Giocarsela anche dal punto di vista dialettico. Ecco, lei da che parte sta rispetto a quanto detto da Conte sul fatto che Milan, Inter e Juventus sono di un'altra pasta, ecco, di un altro pianeta, diciamo così, che il Napoli sta provando a raggiungere pian piano negli anni? È effettivamente come dice lui, o lo dice solo per proteggere un po' di più il Napoli?
La seconda, e sinceramente non mi schiero, nel senso che ho visto che appunto ci sono delle opposte fazioni, da una parte Zazzaroni, da parte Sabatini, insomma, poi chi sta più da uno, poi chi sta più dall'altra parte. Sinceramente è una di quelle dichiarazioni che Conte fa nell'arco della stagione per togliersi di dosso la pressione e concederla agli altri. Se vuoi entrare nel merito della frase, sbagli, nel senso, perché il merito ha poco senso. Che significa dire che oggi il Napoli non ha una grande organizzazione? E il Napoli ha vinto gli ultimi due scudetti in tre anni, è una delle squadre che da 15 anni è salito nel gota del calcio. Certo, ha un'organizzazione diversa, ma non è che per questa organizzazione non funziona, ha una catena di comando molto corta, non ha, diciamo, quello solo di dipendenti che hanno altre squadre, e non ha ancora sviluppato quel merchandising che vorrebbe vedere il Napoli. Ma è anche vero che comunque, come numero di tifosi sia in Italia che nel mondo, ha, diciamo, ancora da crescere, ancora dei margini, e quindi è chiaro che si tratta di due realtà, dico, quelle delle squadre per intenderci con le strisce, cioè Juventus, Milan e Inter e il Napoli. Però il Napoli, e lo vediamo anche dalla classifica, è con pieno diritto, con pieno merito in quella zona di classifica. C'è la difficoltà dello stadio, però diciamo, sullo stadio De Laurentiis ha detto che vuole investire, e non è che l'ha solo detto. C'è la difficoltà di avere e reperire, diciamo, un settore giovanile adeguato, con dei campi adeguati per la crescita di questo settore giovanile, però anche su questo De Laurentiis ha detto che vuole investire. Certo, ci sono delle difficoltà oggettive, ma l'impianto, ecco, che è quello che conta, l'impianto organizzativo Il Napoli è la società più liquida che c'è in Italia, ma da diversi anni. Il Napoli è la squadra che da un punto di vista economico ha saputo fare i conti meglio degli altri, proprio in virtù di questa catena corta di comando. Quindi ci sono pro e contro, ed è indubbio che l'organizzazione, se si guarda quella generale, quella diciamo impiantata da decenni, è diversa. Ma non per questo, questo tipo di organizzazione alternativa non è valida per tenere botta all'organizzazione delle tre grandi.
Direttore, nel frattempo nella classifica capocannoniere, nella classifica marcatori, si inizia ad affacciare anche un certo Rasmus Højlund che sta avendo una crescita importante, che sta migliorando di partita in partita nel lavoro con la squadra e soprattutto nella finalizzazione, che forse è quello che ci si aspettava un pochino in più da parte sua. Però se inizia a segnare anche di opportunismo, come abbiamo visto a Cremona con la Cremonese, il Napoli si va a ritrovare in casa. Esageriamo se diciamo forse l'attaccante più importante del nostro campionato, oppure sono già oltre?
No, non esageriamo, però anche qui è merito di Conte. Guarda, noi dobbiamo vedere l'allenatore del Napoli come qualcosa che diciamo è un tutt'uno fra un grandissimo allenatore, un grandissimo psicologo e una persona che fa crescere nel merito i giocatori che ha a disposizione. Il miracolo al momento si chiama Neres, perché molto spesso è sottovalutato questo giocatore, perché forse non è molto ciarliero, non è un gran personaggio. Però ricordiamoci che Conte ha vinto uno scudetto facendo a meno per tutta la stagione di Osimhen e per buonissima parte della stagione di Kvaratskhelia. E Kvaratskhelia è stato sostituito da una creazione di Conte, che si chiamano creazioni, che è Neres. Poi per carità, le qualità intrinseche nel giocatore ci sono, ma secondo voi, faccio io la domanda, Højlund, Neres, Lang e tutti quelli che diciamo sono arrivati di recente, messi nelle mani di qualsiasi altro allenatore, renderebbero così? Io dico di no. Quindi è chiaro che queste metamorfosi o questi giocatori sono frutto del lavoro di un allenatore che oltretutto mi sembra, guardate, che li trasformi non solo come mentalità ma anche quasi fisicamente. Cioè l'approccio di Højlund adesso in campo, addirittura la postura di Højlund in campo è molto simile a quella di Lukaku.
Sì, sì.
Cioè ha un corpo in qualche modo che si è molto rinforzato, molto irrobustito, e ha questo peso, questa capacità del torace di sporgersi in avanti che tiene botta con qualsiasi difensore. Baschirotto è un colosso, è letteralmente un colosso. E Højlund lo spostava, Højlund praticamente reggeva all'impatto fisico, non solo, ma lo scavalcava e lo sovrastava con le sue qualità. Ma ribadisco, tutto questo ha un nome che si chiama Antonio Conte.
Quindi l'MVP di questa Serie A non è Pulisic, non è Lautaro, non è Højlund, ma è Antonio Conte.
Ma è così, guardate, anche io credo che la mano dell'allenatore, credetemi, è fondamentale oggi nel calcio moderno. Lo sta dimostrando Spalletti, per esempio, alla Juve, in cui diciamo una squadra nella quale non ci ha capito niente nessuno, Allegri compreso. Lo sta dimostrando diciamo a suo modo Allegri, nel senso che Allegri ha ancora una visione un pochettino antica del calcio, secondo me, nessuno io la responsabilità di quello che dico, nel senso che ha bisogno dei grandi giocatori nei ruoli importanti, dico Modric, dico Rabiot, per fare la differenza, perché altrimenti non è uno che ti allena costantemente la testa dei giocatori e la posizione in campo dei giocatori. Questa cosa che fanno Conte, per me sono tre grandissimi allenatori, Gasperini, Conte e Spalletti, sono quelli che veramente ti fanno la differenza in squadra, e oggi conta moltissimo un allenatore che ti faccia fare questa differenza. Perché poi se no staremmo sempre qui a dire, a seconda delle vittorie, delle sconfitte delle squadre, è colpa del mercato o è merito del mercato? No, cari signori, perché molto spesso noi giudichiamo con troppa facilità direttori sportivi, presidenti, sì, che studiano con osservatori, con algoritmi, giocatori, li vanno a scegliere oculatamente dopo averli seguiti, eccetera, eccetera, questo tranne la Juve, perché la Juve ha fatto dei disastri di recente, ma tutti quanti fanno questa attenzione, hanno questa attenzione. Dopodiché è l'allenatore che crea quella differenza, mai quanto oggi.
Direttore, prima di chiudere, le prime 5 in questo momento sono racchiuse in 4 punti, chiaramente con Inter, Milan e Napoli che devono recuperare una partita a testa, quindi la classifica potrebbe leggermente allargarsi, allungarsi, ma al giro di boa sostanzialmente siamo a questa situazione che ritiene possa portarsi avanti fino alla fine del campionato, quindi avere il campionato più aperto di sempre, o a un certo punto, non lo so, verso marzo, verso inizio aprile, ecco, ci sarà qualcuno che staccherà, o almeno un paio che staccheranno e se ne andranno a giocare fino alla fine. Rischia di portarsi avanti questa fino alle ultime 3-4 settimane.
Anche qui la seconda, però, ecco, è all'interno di queste 5 che noi vedremo le posizioni, rispecchiarsi le posizioni di classifica attuali, nel senso che queste 5 si contenderanno appunto i primi 5 posti, e sarà molto interessante il posto Champions che vede in questo momento dibattersi Roma e Juventus, ma credo che diciamo a marzo-aprile si capiranno meglio le caratteristiche delle squadre ulteriormente, anzi più che meglio, ulteriormente le caratteristiche delle squadre in base anche agli impegni europei che hanno, cioè nel senso che la Juventus adesso è fuori da tutto, la Roma è ancora dentro come tutte le altre squadre, la Juventus, il Milan è fuori da tutto, okay. La Juventus invece è dentro, come anche le altre squadre, e la differenza dell'Europa sarà fondamentale. Io i primi sintomi di nervosismo di Conte li intravedo per questo doppio impegno, sinceramente, questa è la mia tesi. Questo doppio impegno che grava sulla testa e sulle gambe di tutti, tranne che su quelle del Milan, che ha questo piccolo vantaggio rispetto alle altre, piccolo grande vantaggio rispetto alle altre.
Però la domanda sorge spontanea, per quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione, perché qual è il vero Napoli? È quello che va in Supercoppa e praticamente fa una partita super contro il Milan, domina il Bologna, perché in finale c'è stato un dominio importante, tecnico, di intensità, di spirito, di testa, proprio di quella di cui parlava prima, però poi si ritrova a Cremona con la Cremonese e va a trovare continuità in quello che aveva già mostrato in Supercoppa. Però prima di questo arriva una settimana complicata, una settimana in cui il Napoli fa praticamente nulla contro il Benfica a Lisbona in Champions, e fa nulla praticamente ancora una volta anche contro l'Udinese, non andando mai a calciare in porta. Qual è il vero Napoli? Perché è difficile pensare che ci sia un Napoli dal doppio volto, uno che fa prestazioni e risultati chiaramente di quel tipo, e poi subito dopo va a fare cose di questo tipo, andandosi a prendere la Supercoppa, andando a vincere a Cremona in scioltezza veramente assoluta.
Guarda, voi dovete immaginare, non so, adesso è uscito l'ultimo film, si chiama Avatar, no? L'ultima versione di Avatar. Ecco, voi dovete immaginare 20 giocatori che hanno all'interno, nell'anima, perlomeno come doppione, matrice del proprio corpo, Antonio Conte. Questo è il Napoli. Cioè, l'avatar di tutti i giocatori è Antonio Conte. Nel senso che se magari ci sono dei momenti in cui, e non capita mai, ma può succedere per esempio in alcune partite europee come quella col Benfica, io ho visto uno scarso approccio proprio di Conte, anche sulla panchina stessa. Dopodiché ho trovato scarico lo stesso allenatore contro l'Udinese, e nella prestazione dell'Udinese c'è stato qualcosa che non è andato. Cioè, voglio dire che l'animo, il corpo, il carattere, la grinta e tutto di Conte viene trasferita attraverso una metamorfosi di altissimo livello all'interno dell'anima e del corpo dei giocatori. Quindi io questa squadra la vedo a immagine e somiglianza di un allenatore in campo, e guai a farlo squalificare questo allenatore, perché è veramente colui che in qualche modo pilota, telecomanda il Napoli, perché riesce a capire i momenti della partita, riesce a capire le debolezze di un giocatore in un momento della partita. Lui si accorge di tutto come pochi, sa benissimo la condizione dei singoli giocatori e sa benissimo la condizione all'interno della stessa partita. Poi possono capitare giornate storte, quella con l'Udinese è stata la giornata storta, quella col Benfica è stata meno storta, e mi è sembrato più un approccio un po' differente, proprio perché magari poteva, diciamo, essere sulla scia di partite importanti che l'avevano vista protagonista, e quindi era in un momento di rilassamento, o perché, diciamo, per l'Europa c'è un approccio diverso rispetto a quello che è già successo. Io che credo che la grande conquista della Supercoppa e aver decretato il Napoli squadra dell'anno per lo scudetto della Supercoppa abbia un po' placato, e questa è la mia impressione, e anche di questo mi assumo la responsabilità, le mire del Napoli sulla Champions, nel senso che alla fine si punterà decisamente sul campionato dopo comunque aver già vinto nel 2025 il campionato della Supercoppa.
Eh sì, direttore, giusto per chiudere al volo, si parla stamattina sulle pagine di Repubblica di un possibile accordo o comunque della volontà di De Laurentiis di continuare con Conte fino al 2029, di proporgli questo rinnovo. È proprio per questo motivo che il presidente vuole tenersi Conte, proprio per il fatto che ormai sia diventato l'avatar di tutti e quindi così si vince?
Ma io credo che i rapporti con De Laurentiis siano difficili per qualsiasi dipendente, però De Laurentiis è un uomo intelligente e anche furbo nella maniera giusta, nella maniera positiva, nel senso che sa cogliere l'animo umano e ha colto benissimo l'animo di Conte, lo fa lavorare con la massima libertà e la società gli sta dietro senza mai né affiancarlo né mettersi davanti, sta proprio dietro, in qualche modo veramente gli fa fare tutto. E credo che il grande segreto di Conte sia in quello che ha detto qualche giorno fa riguardo a Napoli, cioè l'apprezzamento che lui ha mostrato per l'entusiasmo che mostra l'ambiente nei confronti di qualsiasi vittoria, anche una vittoria semplice in una partita. Ha detto che lui questo non l'ha visto in altri ambienti. E forse questo entusiasmo, che è molto affine al suo entusiasmo, alla sua sete, alla sua fame di vittorie continue, che lo rende entusiasta di questo ambiente. Quindi secondo me il segreto è De Laurentiis e Napoli proprio intesa come città e come ambiente di tifosi.
Direttore, grazie mille per essere stato qui con noi al bar di tutto Napoli.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buon anno. Buon anno. Grazie mille quindi al direttore Paolo De Paola, firma in